Radio Immagina.
Un saluto agli ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenute e benvenuti al Focus di oggi. Noi torniamo a parlare di Rai e lo facciamo a partire dai numeri. I numeri sono quelli dell'Osservatorio di Pavia, che da anni effettua il monitoraggio sulla copertura mediatica dei protagonisti della politica nel servizio pubblico. Ne parliamo con il vicepresidente dei senatori Dem, Antonio Nicita, componente della commissione parlamentare di vigilanza RAI. Bentornato a Radio Immagina, Nicita.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, la voce del padrone, l'invasione dei TG, l'occupazione dell'informazione radio-televisiva, l'indomani della diffusione dei dati dell'Osservatorio di Pavia, questi sono stati i titoli di almeno una parte, una buona parte delle testate giornalistiche. Che dicono questi dati? È davvero così?
Sì, noi l'avevamo già, devo dire, denunciato da qualche mese. E l'abbiamo chiamata Telemeloni proprio per rappresentare questa presenza strabordante nei telegiornali, ma non soltanto nei telegiornali, della voce del governo. Ci sono percentuali che, se noi le sommiamo tra il governo e i partiti della maggioranza come tempo di parola, cioè proprio la parola data direttamente, quindi senza intermediazione diretta giornalistica o senza commenti, alle forze di centrodestra, incluso il governo, si supera il 70%. Peraltro questi dati sono anche confermati dalle analisi trimestrali che svolge l'Agcom, che ha pubblicato, e quindi noi veniamo da mesi nei quali sostanzialmente si sente soltanto una voce inframmezzata da brevi interventi frammentati dei rappresentanti dell'opposizione.
Allora, fra tutte, la presenza più ingombrante, più massiccia è quella della Presidente del Consiglio, che fa un po' l'asso piglia tutto. Giovanna Vitale su Repubblica scrive di una voracità senza precedenti. Il confronto con i due esecutivi precedenti conferma questa tendenza, malgrado ci fosse stato il Covid, l'emergenza sanitaria e poi anche la guerra della Russia sull'Ucraina. Ma il mezzo televisivo non è un mezzo desueto? Perché c'è tanta attenzione sulla TV di Stato da parte di questo esecutivo?
Sì, allora intanto ricordiamo che nel periodo che lei citava prima, cioè quello sostanzialmente che ha portato poi al Covid, alla guerra e così via, ricordiamo che nella vigilanza, nella scorsa legislatura, proprio Fratelli d'Italia chiese alla presidenza dell'Agcom un intervento quando si è instaurato il governo Draghi, in quel caso per dire: noi siamo tra le pochissime forze di opposizione presenti in Parlamento, vogliamo avere più rappresentatività e più voce. Quindi quando stavano all'opposizione erano ben consapevoli della necessità di avere una voce, di dare una voce di spazio alle opposizioni. Sulla televisione è vero che oggi ormai c'è un'evoluzione dei mezzi trasmissivi, per cui le persone, secondo anche dell'età soprattutto, ricevono informazioni da moltissimi mezzi di informazione, ma la televisione resta un mezzo molto importante, come si dicono i tecnici, per la cosiddetta agenda setting, cioè per stabilire anche le narrazioni, per stabilire le priorità dell'agenda politica e della cronaca politica. Quindi svolgono un ruolo molto importante anche nell'orientare il consenso. D'altra parte ci sono degli studi che hanno dimostrato che Trump, pur essendo molto attivo sui social, in realtà è riuscito a realizzare le proprie strategie di propaganda anche attraverso alcuni mezzi di informazione. Peraltro noi stiamo parlando della RAI, ma è del tutto evidente che gran parte delle emittenti private, mi riferisco soprattutto a Rete 4 del gruppo Mediaset, sono, diciamo così, dei megafoni di propaganda altrettanto, quindi anche l'utente che cambia telecomando veramente ha l'impressione di vivere soltanto in un mondo in cui c'è solo Telemeloni in tutti i canali.
Con il cambio della guardia a Viale Mazzini, dicevo prima, il cambio del Consiglio di Amministrazione, la dimissione anticipata di Carlo Fuortes e poi con le nomine dei direttori di Rete e dei TG, quello che si prospetta, che si delinea, non è un panorama che tende all'equilibrio, insomma, non si può negare. Ma anche da un punto di vista di prospettiva, qual è il disegno, secondo lei, che si intravede, se se ne intravede uno?
Ma intanto c'è appunto questa situazione che ha avuto un'accelerazione per le dimissioni di Fortes, e che però diciamo anche nelle nomine che sono state effettuate, che peraltro hanno attivato le critiche della stessa presidente della RAI, perché peraltro non rispettano i vincoli di genere, ci sembra che si stia effettivamente realizzando una mappa di occupazione totale dentro la RAI, e il cui fine non è soltanto semplicemente evidentemente quello di far capire chi comanda, ma a mio avviso anche sulla base di alcune prime parole del nuovo direttore generale, che è stato Rossi, che è stato già nel consiglio d'amministrazione nella precedente consigliatura dell'amministrazione della RAI, si prospetta la costruzione di una narrazione di questo governo, cioè non c'è semplicemente un tema di occupazione di spazi, c'è proprio una volontà che è stata anche espressa di voler rappresentare una narrazione che va al di là della politica, anche un po' metapolitica, una narrazione di valori. Alcune cose si iniziano a vedere, innanzitutto un forte valore antieuropeo, l'enfasi sull'idea di un'Europa cattiva che ci costringe a mangiare gli insetti, o che ci impone di fare dei lavori a casa, o che ci impone una nuova tassazione, cioè una narrazione che è strumentale a costruire la cultura politica del neosovranismo in Italia.
Ritornando un momento ai numeri, anzi ai conti economici, parliamo della promessa di cancellazione del canone che vorrebbe la parte leghista di questo esecutivo, ed incrociando questa intenzione alla perdita di alcune figure che, oltre all'offerta di informazione culturale, portavano anche degli introiti sicuri in raccolta pubblicitaria e in audience. Cosa succede? L'indebolimento del servizio pubblico che ne sta derivando, che ne deriverà probabilmente. Come possiamo interpretarlo?
Sì, intanto è giusto ricordare che appunto le figure che si inducono all'uscita sono figure che hanno rappresentato una forma di qualità della televisione riconosciuta da moltissimi, che non ha una visione di colore politico, perché comunque ricordo che queste figure, quando anche al governo c'è stato un rappresentante del Partito Democratico, sono sempre state figure molto critiche, quindi al di là del posizionamento delle singole persone non c'è mai stata una etichettatura o un'attività funzionale ad un certo partito, ma si tratta di personaggi di grandissimo rilievo, penso a Fazio, penso all'Annunziata, penso ad altri, che hanno portato non solo qualità ma anche grande redditività alla RAI. Quindi c'è una perdita di qualità alla quale viene associata e sarà associata anche una perdita di ascolto, quindi anche di introiti pubblicitari, di capacità di penetrare nel mondo televisivo, cui adesso si aggiunge questa idea di nuovo populistica di togliere il canone, no? Come strumento rispetto al quale poter fare un po' di consenso, ma questo significa indebolire il servizio pubblico, che per sua natura ha una differenza intrinseca con la programmazione privata, proprio perché deve portare avanti la coesione sociale del paese, deve portare avanti un'informazione corretta, imparziale, indipendente, ma deve soprattutto dare voce al pluralismo che è presente nella società. L'insieme di queste due cose, quindi un rafforzamento politico neosovranista e un indebolimento economico, di fatto ci fanno prefigurare un fortissimo declino del servizio pubblico in Italia.
La continua presenza della Presidente del Consiglio in televisione, in RAI, si accompagna però alla sua sottrazione sistematica al confronto con i giornalisti. Niente conferenze stampa dopo quella disastrosa a Cutro all'indomani della tragedia del naufragio, oppure quelle che lei ha chiamato così, ma dove i giornalisti non erano presenti. Ma non viene leso il diritto del cittadino a un'informazione corretta in questo modo?
Senza dubbio viene leso il diritto del cittadino di un'informazione corretta, ma anche il dovere dei rappresentanti pubblici che hanno incarichi importanti, determinanti e decisivi per la cittadinanza in Italia a comunicare, a sottoporsi alle domande degli altri, che è strano perché tutto si può dire tranne che la Presidente Meloni abbia difficoltà come dire, ad un confronto o a una capacità, come dire, di rispondere alle domande dei giornalisti. Però quello che in effetti si è anche visto è l'incapacità poi in queste conferenze stampa di tenere insieme da una parte un profilo istituzionale e dall'altra parte invece un istinto politico che sopravvive, che è quello dello scontro. Quindi c'è anche un tentativo, come dire, di sottrarsi ad occasioni rispetto alle quali una certa anima di opposizione della Presidente del Consiglio possa venire fuori, così come possano venire fuori le molteplici contraddizioni che caratterizzano alcune delle politiche di questo centrodestra, come per esempio l'interpretazione dei fatti di Cutro e anche la risposta politica che il governo ha dato lì.
Nicita, siamo in chiusura, però non posso non farle una domanda sul funerale senza precedenti al quale stiamo assistendo, dal lutto nazionale al cordoglio forzato, si è stato definito in vari modi. Le esequie di Stato sono state trasmesse dalla RAI e la morte di Berlusconi ha goduto di una copertura mediatica non solo sulle reti Mediaset ma anche in RAI che non ha precedenti ed è stata anche vissuta con fastidio da una parte della cittadinanza, della popolazione. Parliamo del più controverso interprete non solo della politica italiana degli ultimi 30 anni ma anche del più controverso interprete del rapporto fra televisione e politica. Lei come la giudica questa copertura mediatica e quello che succede?
Sì, ma allora inevitabilmente, poi io sono in Senato, quindi noi immediatamente abbiamo espresso il nostro cordoglio e il nostro rispetto per una persona molto autorevole del gruppo del Senato, per la storia che ha rappresentato e per gli incarichi istituzionali. Va tuttavia separata anche sotto il profilo poi del protocollo e delle modalità con le quali si affronta questo fenomeno, il profilo istituzionale di un ex presidente del Consiglio e quindi di una persona che comunque ha svolto un ruolo molto importante di primo piano, ancora come rappresentante di una parte in questo paese, quindi la parte del profilo istituzionale che riguarda l'organizzazione dei funerali, dalla costruzione mediatica dell'evento e da tutto quello che comporta, ma per il semplice fatto che al di là dell'essere stato un personaggio controverso in vita, dalla circostanza che l'evento del racconto della sua morte non sia a sua volta una circostanza divisiva. Queste modalità anche di cordoglio, di organizzazione del lutto cittadini, di solito quando avvengono proprio per uno spirito di pacificazione, per un momento nel quale tutti i cittadini di diverse opinioni politiche si possono riunire, possono trovare le ragioni per stare insieme, possono in qualche modo identificarsi con un momento che è un momento di riconciliazione. Ecco, si rischia con un eccesso anche disorganizzato, anche spontaneo, anche poco ragionato di protagonismo totale e privo di moderazione, di creare l'effetto opposto, quindi di fare di un momento che dovrebbe essere un momento comunque di rispetto del lutto, di rispetto del dolore di coloro che ne sono colpiti, un momento invece di polemica politica. E se si ottiene questo, alla fine si ottiene esattamente il risultato opposto a quello che si voleva raggiungere.
E noi la ringraziamo, era il vicepresidente dei senatori del Partito Democratico Antonio Nicita, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie.
E noi siamo arrivati alla fine, un ringraziamento a Elenia Daniello in regia e un saluto a tutti e a tutti da Sara Guabello, ciao!